Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto, siamo di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e folk e jazz, carcere punk rock e pop rock, carcere e alternative rock. La scorsa settimana eravamo in Italia con l'Equipe 84. Oggi siamo nel Regno Unito. La nostra storia si svolge intorno alla città di Manchester e da quelle parti che, come altre poche volte al mondo è accaduto, l'intera band fu arrestata.
Ai Grateful Dead è successo ben due volte. Agli Allman Brothers solo una, ma memorabile. Bisogna essere una grande band per farsi arrestare in maniera così corale.
Nel 1987 loro avevano pubblicato il secondo singolo con la FM Revolver. Il primo risaliva un paio di anni addietro. Passano altri due anni e arriva il primo di due album studio mai pubblicati dal gruppo, che aveva come titolo semplicemente il nome della band. Il disco esce per la Silverstone Records. L'album va piuttosto bene. Qualche singolo da esso estratto si fa strada in classifica. La FM Revolver si fa due conti e pensa che ripubblicare la canzone che il gruppo aveva inciso con quella etichetta dell'87 poteva essere una buona idea.
Fino a qui non c'era niente di sbagliato, commentò in seguito uno di loro. In fondo la canzone l'avevano pubblicata e l'avevano pubblicata proprio con quell'etichetta discografica.
Ma quello che davvero non riuscirono a tollerare fu il video. Sì, perché la FM Revolver pensò bene di ripubblicare due anni dopo quella canzone a insieme al video del quale loro non avevano saputo nulla e sul quale non c'era stato alcun consenso.
Ma non si fa! Non si fa! E così loro glielo andarono a dire.
Caro Paul, dissero al direttore della FM Revolver, non si fa! Sarai ben d'accordo con noi, non è vero?
Ma non era vero. Paul Birch non era affatto d'accordo con loro.
E allora, cos'altro restava da fare?
I quattro presero i secchi di vernice. Ian Brown, John Squire, Rennie e Manny presero i secchi di vernice e imbrattarono l'intero ufficio della FM Revolver. Ecco l'arte che avrebbero voluto vedere nel loro video, non quelle immagini false e sciocche che ci aveva messo lui.
Non contenti, oggetti volarono dalla finestra e varie macchine vennero distrutte. Si contarono i danni.
I quattro vennero arrestati e condannati a pagare varie migliaia di sterline ciascuno.
Ma è troppo, commentarono loro. Ma non sarà mai troppo, diciamo noi, per aver potuto eguagliare la Allman Brothers Band ed essersi potuti avvicinare alle imprese dei Grateful Dead. La canzone che valse tutto questo putiferio si chiamava Sally Cinnamon. Ce l'andiamo ad ascoltare, loro sono gli Stone Roses.
Cherry, yeah. There is something, hey, you will show. my way. Then I put the letter back in the place where it was found, in the pocket of the jacket on a train in town, sent to her from heaven.
Con gli Stone Roses in questa puntata di Jailhouse Rock, gruppo rock britannico nato a Manchester nella prima metà degli anni 80, di grandissimo successo a cavallo tra i decenni 80 e 90. Nonostante sono stati solo due gli album pubblicati, c'è poi stata tanti anni dopo una reunion nel 2011. Però nella storica line-up, una reunion che oggi ha visto solo un paio di nuove canzoni, tuttavia. Uno dei primi successi degli Stone Roses, primo singolo a entrare nella top 10 del Regno Unito, ci ascoltiamo Fool's God. We'll be right back. siamo con gli Stone Roses in questa puntata di Jailhouse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti. In studio con me, come sempre, c'è anche Patrizio Gonnella. Roberta Cossia è una magistrata di sorveglianza a Milano. Molte volte abbiamo dialogato con lei come Antigone. Abbiamo voluto farlo anche in questa puntata di Jailhouse Rock per ragionare insieme sul ruolo della magistratura di sorveglianza nel carcere di oggi, con la sua composizione sociale, con il ruolo che gli viene assegnato nella nostra società. Sentiamo che cosa ha detto Roberta Cossia su questo e su altro ai microfoni di Jailhouse Rock.
Roberta Cossia, dal tuo punto di osservazione di magistrato di sorveglianza, cosa vedi nel carcere? Che tipo di umanità c'è nel carcere e come l'hai vista cambiare in questi anni?
Allora, che tipo di umanità? Intanto vediamo un carcere principalmente pensato per gli uomini e non per le donne, che rimangono stabilmente una percentuale piccolissima dei detenuti, non più del 5%, un carcere quindi pensato esclusivamente per gli uomini, a prescindere poi dal valore delle proposte trattamentali che vengono offerte. Quindi mi dispiace dal mio punto di vista vedere che non si sia negli anni pensato a nulla che possa riguardare la parte detentiva femminile, che, ripeto, rimane una percentuale molto bassa nonostante il cambiamento dell'evoluzione della società, ma che non ha pensato minimamente a un'offerta trattamentale per le donne. Per quanto concerne la compagine poi sociale che compone i detenuti, sinceramente negli anni non mi sembra di aver visto un grande mutamento. Si vede una grandissima percentuale di persone che hanno pochissime possibilità di essere difese in maniera effettiva, efficace, e quindi hanno pochissime possibilità poi di accedere a misure alternative oppure a eventuali possibilità di uscire dal carcere, anche e soprattutto perché non sono difesi.
Senti, tu prendi decisioni molto importanti sulla vita delle persone detenute, cioè decidi se possono uscire dal carcere o no, per esempio, decidi sulla loro libertà. Sei messa in condizione di prendere queste decisioni in maniera consapevole o il carico di lavoro, il numero di fascicoli, le poche informazioni che ti arrivano, a volte senti di non avere fino in fondo il quadro della situazione?
È un lavoro il mio che condivido con tutti i magistrati di sorveglianza d'Italia, un po' senza rete. Abbiamo dei filtri che ci propongono delle osservazioni più dirette, che sono le equipe di osservazione e trattamento all'interno del carcere, ma la nostra possibilità di farci un'idea diretta della struttura di personalità e anche dell'evoluzione della struttura di personalità dei detenuti è veramente scarsa, sia per i numeri che sono impossibili da affrontare, sia anche e soprattutto perché richiederebbe una competenza che abbiamo fino a un certo punto di indagine, come posso dire, che va un po' al di là dell'apparenza, no? Della personalità di chi ci sta davanti, che richiederebbe una frequentazione, comunque dei colloqui più assidui, impossibili da praticare proprio per una questione di numeri.
Grande e nobile è la storia di alcuni magistrati di sorveglianza. Penso a grandi libri che suggerisco ai radioascoltatori di leggere. Ricordo Igino Cappelli, Gli avanzi della giustizia, che è probabilmente uno dei... è scritto con il cuore e con la testa. Racconti di umanità carceraria stiamo all'inizio degli anni 90, fine anni 80, inizio anni 90, Gino Cappelli era a Napoli. E poi ricordo anche un più famoso magistrato di sorveglianza, diventato famoso perché scrittore allora, e adesso non è più magistrato di sorveglianza, Giancarlo De Cataldo, che scrisse per la Manifesto Libri Minima Criminalia, anche lui racconti di vissuto carcerario. Ecco, chi è oggi il magistrato di sorveglianza? Nella magistratura c'è gratificazione per questo lavoro? Si mandano solamente i più giovani, solamente quelli che, diciamo, si riscontra una passione per questo lavoro fra i colleghi, oppure è considerato un lavoro semi-giurisdizionale?
È stato per molto, molto tempo un lavoro considerato di serie B all'interno soprattutto dell'ambiente giudiziario, dove invece veniva valorizzato il processo come luogo di scontro tra accusa e difesa e valorizzato proprio questa parte un po', come dire, agonistica, ecco, del processo. Poi nel tempo ha cominciato ad avere una maggiore valorizzazione. Al momento io ho visto che gli ultimi posti che sono stati messi a concorso a Milano sono stati presi da magistrati con una anzianità importante, quindi non arrivano solo giovani, no, questo no. E io credo che oggi sia un po' più chiaro a chi fa domanda per venire a lavorare in sorveglianza che ci vuole anche la disponibilità a cambiare un po' veste, no? Rispetto al lavoro del giudicante cambia tutto, cambia proprio perché si sposta la prospettiva dal giudizio sul fatto al giudizio sulla persona, che è un cambio radicale di pensiero che occorre, che necessita proprio di un po' di disponibilità interiore a volerlo fare, perché non è per niente facile, soprattutto per chi per anni si è occupato di escutere testimoni, di valutare le prove. Improvvisamente devi sederti sulla sedia e provare a valutare se la persona che hai davanti ha o non ha provato a mettere in atto una modifica, come posso dire, della propria struttura di personalità e se si è provato in qualche modo a intraprendere un processo di riabilitazione serio. È un giudizio assolutamente non facile, molto spesso strumentalizzato e strumentalizzabile, è facilissimo essere manipolati, è facilissimo cadere in equivoci, sbagliare valutazione, è per questo un lavoro veramente molto difficile, ma anche molto appassionante. Io sono convinta che le persone che oggi fanno domanda per venire in sorveglianza sono fortemente motivate, perché è anche un lavoro veramente molto difficile.
Milano è una città con San Vittore, Opera, Bollate, poi c'è pure il Beccaria, ma insomma, che è il minorile. E ogni carcere sembra un mondo a sé, una repubblica a sé, che non risponde alle stesse caratteristiche dell'altro carcere. Per un detenuto o per un familiare di detenuto, finire in un carcere piuttosto che un altro è una storia diversa per lui. Ecco, questo è un pregio o un difetto? Questo fatto che in realtà ogni carcere è diverso dall'altro e che è tutto così a macchia di leopardo?
Io non lo so, perché la scelta dell'amministrazione penitenziaria ancora oggi non mi è chiaro, non sia stata quella di estendere il modello Bollate, che comunque è un modello che ha funzionato nel tempo in termini di abbattimento di recidiva, di sicuro ha funzionato, ma è un modello che, benché molto ritenuto molto valido dalla stessa amministrazione penitenziaria, di fatto non è mai stato esteso agli altri carceri, che hanno invece una struttura diversa che si mantiene nel tempo pressoché invariata. Anche il minorile è sinceramente un buco nero e anche su questo non si è intervenuto in nessuna maniera. Non so perché l'amministrazione penitenziaria non abbia mai ritenuto di applicare un modello uniforme. Non è solo e non è tanto una questione di tipologia dei detenuti, come poteva essere 20 anni fa. Io credo che ci sia alla base una scelta molto precisa dell'amministrazione penitenziaria.
Beh, un'ultima domanda. Se tu avessi qua un giovane che ha vinto il concorso di magistratura, digli, e lo vuoi motivare, di un motivo per cui vieni a fare il magistrato di sorveglianza e non il procuratore.
È lo stesso motivo che ha spinto me a non fare mai il procuratore. Per avere un piglio accusatorio, per sostenere un'accusa, ci vuole una certa indole, che forse non è la mia. Ecco, io sono convinta che dare una chance, guardare avanti invece che indietro, sia un valore aggiunto e per chiunque, no? Invece che appunto guardare indietro, si guarda avanti in questo lavoro, si guarda al futuro, si dà una speranza, e secondo me è qualcosa che arricchisce più che altro le persone che lo fanno, ecco, di mestiere.
Ti faccio un'ultima domanda anche io. La magistratura di sorveglianza ha, oltre ad avere un ruolo di gestione della pena, anche un ruolo di tutela dei diritti in carcere. Tu credi che i tuoi colleghi, si porta avanti questo ruolo, oppure di nuovo è tutto talmente grande e voi siete talmente pochi che poi è un ruolo che oramai è un po' abdicato e lasciato magari ai garanti o ad altre figure?
Beh, certamente il moltiplicarsi delle figure a tutela delle garanzie, dei diritti dei detenuti ha un po' attenuato questo ruolo, che pure è un ruolo istituzionale del magistrato, quello della tutela dei diritti. Nel nostro, come dire, quotidiano fatto di 800 milioni di istanze, l'attenzione però a dei diritti che sono fondamentali, che sono di benessere minimo dei detenuti, mi sembra che ci sia da parte di tutti, ecco. Non so fino a che punto e fino a quanto efficace è la nostra tutela, però sono convinta che l'attenzione c'è.
Grazie a Roberta Cossia per essere stata con noi oggi a Jailhouse Rock.
Grazie a voi.
Era Roberta Cossia, magistrata di sorveglianza a Milano. Noi torniamo alla musica, un altro singolo estratto dal primo album degli Stone Roses del 1989. Questa è She Bangs the Drums. She Bangs the Drums, ancora con gli Stone Roses in questa puntata di J-House Rock, che come settimana dopo settimana sempre fa, anche adesso entra in carcere. Lo fa con il giornale Radio dal Carcere, curato dalle due redazioni di Roma Rebibbia Nuovo Complesso e di Milano Bollate. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Dalla parte dell'orso. La cronaca di questi giorni è prodiga di notizie. Ce n'è una in particolare che è impossibile sottacere. Oggi è il turno di Picchetto Fratin, che ha ordinato l'abbattimento dell'orso in Trentino che ha ucciso il giovane runner. Ma le responsabilità vanno cercate altrove. In primo luogo, a chi voleva che si facesse di quelle zone una sorta di luna park composto da animali viventi. Ma non si può non rilevare inoltre quanto all'origine dell'invasione di cinghiali, orsi e lupi vi sia una responsabilità di noi umani. Noi siamo una specie che ha distrutto questo pianeta, lo ha fatto con la deforestazione, con i disboscamenti e con un'incessante plastificazione degli oceani. Abbiamo reso inevitabile che cinghiali, orsi e lupi venissero da noi dopo che appunto abbiamo occupato questo loro spazio vitale. Dobbiamo finirla con questo antropocentrismo idiota di questi ultimi decenni. Noi umani non siamo il centro del mondo, noi siamo una specie tra le altre specie animali. È illusorio pensare altrimenti. Le conseguenze poi sono di fronte ai nostri occhi. Lo stigma dell'orso è ingiusto. Quando questo animale ci attacca, lo fa per difendere i propri cuccioli, il proprio territorio, o lo fa per autodifesa. Questo orso non è un serial killer. I serial killer esistono, ma sono fra noi umani, perché siamo l'unica specie animale che può uccidere, può uccidere solo per il piacere di uccidere. Arturo, Rebibbia, dalla parte dell'orso.
Chi gioisce di un carcerato? Chi scrive ha gioito alla notizia che la Corte di Cassazione francese ha respinto la folle richiesta della magistratura italiana di arrestare 10 ex brigatisti degli anni di piombo, così come ho avuto coniati di vomito assistendo alla trasmissione di Reporter andata in onda lunedì 3 marzo, che attaccava il volontariato in carcere, fra le altre un'associazione denominata Gruppo Idee. L'alternarsi di tali sentimenti ha un unico comune denominatore, che risponde al nome di odio per il carcere, e sarebbe davvero illogico per chi nel carcere ci vive di augurare al prossimo lo stesso destino. Ed è invece doveroso ringraziare chi presta la sua opera di volontariato, sopperendo alle tante mancanze dello Stato, e invito tutti noi a fare altrettanto. Roberto Rebibbia, Roma.
Ultima generazione. Questi giovani, violando la legge, auspicano una reazione, un cambiamento. Sono ragazzi attivisti che protestano contro l'indifferenza della politica e della società civile sui temi dell'ambiente, della catastrofe di questo pianeta. Sono giovani che chiedono di essere ascoltati, dicono basta alle fonti fossili e manifestano il loro disprezzo per i sostenitori dei rigassificatori. Attaccano simbolicamente, con vernice lavabile, i muri dei palazzi del potere e la sede politica di questi muri, politica che comunque si rivela sorda e indifferente a questi temi. Praticano questa disobbedienza civile in maniera non violenta e se ne assumono con i loro atti ogni responsabilità. Non fanno nessun danno, perché si tratta di vernice lavabile, come abbiamo detto, si tratta appunto di gesti simbolici. I veri danni li fa la politica, in particolare questo governo che in tutta fretta ha varato una nuova legge che prevede aggravanti nei confronti di questi ragazzi. Nessuna norma ad hoc invece per le multinazionali che inquinano il nostro territorio ed uccidono molti cittadini di questo paese, cittadini che muoiono di cancro ai polmoni, che muoiono di leucemia, soprattutto quando hanno la disgrazia di vivere accanto a fabbriche che fanno riferimento a grandi multinazionali. Arturo Rebibbia.
Buongiorno. Buongiorno a tutti, radioascoltatori di Jailhouse Rock, da Maurizio Resto e dal carcere di Bollate. Con oggi ufficialmente parte il progetto musicale del quinto reparto, Detenuti Ghost Talent, musica e voci dietro le sbarre. Un progetto musicale che vedrà confrontarsi in una kermesse solisti e band detenuti del carcere di Bollate. Oggi con noi una band di musicisti volontari, professionisti direttamente dal Blu Nolo di Arci del Turro, coadiuvati da Laura Protasoni e Mariella Sudro nel gruppo Cuminetti. Il progetto tende a valutare dei detenuti con doti artistiche per inserirli nel mondo musicale. Con la collaborazione di questi musicisti, oggi siamo riusciti a registrare dei brani rigorosamente live che desideriamo fare ascoltare a tutti i radioascoltatori di questa trasmissione che puntualmente e molto professionalmente si occupa di un mondo escluso dalla società. Che ne pensate? Adesso, dopo questa breve performance che ha visto insieme detenuti e musicisti, farò qualche domanda a Laura Protasoni che spiegherà lo scopo di questo progetto.
È un progetto in cui crediamo veramente tanto e ci permette di proporre all'interno del carcere di Bollate la nostra idea di una musica che è inclusiva e che permette alle persone di stare insieme. Vorrei che su questa progettualità di Blu Nolo, che poi abbiamo portato all'interno del carcere di Bollate, dicesse qualcosa anche Dario, che è l'anima che ha fondato e che ha potenziato l'esperienza di Blu Nolo.
Porti canzone con lo stemma renete.
Oh, grazie a tutti, perché abbiamo trovato qua ottimi musicisti, splendidi cantanti, una splendida cornice. Ci siamo divertiti un casino e speriamo di aver fatto divertire tutti i ragazzi che hanno suonato con noi.
Io sono contento di aver partecipato a questo progetto, l'ho trovato molto interessante, anche perché comunque ho visto che lo stimolo è stato accettato da parte dei residenti in maniera piuttosto creativa, nel senso che sono, dopo un primo momento di tensione, sono lasciato andare, hanno partecipato ed erano anche molto bravi, quindi complimenti.
Adesso abbiamo la sfida di preparare i brani che ci avete indicato per poter effettivamente partire con l'idea della Open Jam Session e quindi suonare veramente tutti insieme. Sicuramente abbiamo tanti progetti in testa e non ultimo l'idea di immaginare un evento conclusivo di questo progetto che prevede l'ultimo incontro a luglio.
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione.
Bene, amici di Radio Popolare, concludiamo questo magico incontro che a noi reclusi ci ha portato virtualmente fuori da queste mura, iniziando a ringraziare il direttore del carcere di Bollate, dottor Giorgio Leggeri, lo staff degli educatori con a capo il dottor Roberto Bezzi e il personale della Polizia Penitenziaria del quinto reparto, diretto dalla dottoressa Rosa Cimadomo, che ha lavorato e creduto in questo mio progetto. Grazie a tutti i radioascoltatori, da Maurizio Resto e dai detenuti del carcere di Bollate. Bye bye, alla prossima! We'll be right back.
il GRC, il giornale radio dal carcere. Grazie a tutti i detenuti e le detenute che ci lavorano, grazie a chi coordina le redazioni, Giorgio Poidomani, Stefano Bocconetti per Roma e Paolo Aleotti per Milano. Il secondo e ultimo album in studio degli Stone Roses esce a cavallo tra il 1994 e il 95. Il titolo è Second Coming. Da qui ci ascoltiamo Begging You. Begging You, gli Stone Roses. Adesso arriva un altro grande amico di Jailhouse Rock, Carmelo Musumeci, che per tanti anni ci ha raccontato il suo ergastolo e continua a farlo, anche se oggi si trova fuori dal carcere. Continua a riflettere con noi sul carcere e sulla pena. Questa è una riflessione che ci propone in particolare sul regime del 41 bis nella sua rubrica L'ergastolano.
Quando racconto la mia storia ed esperienza, non ho mai la pretesa di convincere, ma solo di mettere dei dubbi nei ragionamenti altrui. Si afferma che il 41 bis non è afflittivo, ma necessario perché ha solo lo scopo di interrompere i legami dei detenuti con il mondo esterno e interno al carcere. I colloqui però si tengono attraverso un divisorio di vetro sotto il controllo di un agente di polizia penitenziaria e sono videoregistrati. Quindi le eventuali gesta, pizzini o altro verrebbero in tempo reale ripresi dalla polizia penitenziaria e portati a conoscenza dell'autorità giudiziaria. A questo punto mi viene spontanea la domanda: perché al detenuto non viene data la possibilità di abbracciare gli anziani genitori che lo hanno messo al mondo? E questa tortura affettiva è necessaria per sconfiggere la mafia o serve per creare quel laboratorio di giustizia? Ti torturo un po' tutti i giorni e tutte le notti, ma se parli esci, altrimenti stai dentro. Insomma, come nel Medioevo.
Carmelo Musumeci, l'ergastolano. Dopo la reunion degli Stone Roses, a cui stiamo dedicando questa puntata di Jailhouse Rock, come abbiamo detto, escono due nuovi brani. Questo è il primo, che ha visto la luce nel maggio del 2016, dopo oltre 20 anni di silenzio. Ci ascoltiamo, All for One. Ancora con gli Stone Roses in questa puntata di Jailhouse Rock. Gli Stone Roses che sono finiti tutti in carcere per aver imbrattato l'ufficio della loro casa discografica.
Beh, questo è praticamente un... sono gli antesignani, ovviamente, per tutt'altri motivi e sicuramente meno nobili di quelli che oggi imbrattano i monumenti. Parlo di un fenomeno politico, culturale, di denuncia che negli ultimi mesi ha visto monumenti in giro per l'Europa imbrattati per cercare di segnalare al mondo un grande tema, il tema ovviamente di cui tutti dovremmo essere preoccupati, quello del dove stiamo andando, dove sta andando il nostro mondo, dove sta andando l'ambiente, dove sta andando l'umanità. Ecco, nei giorni scorsi il governo, quando una cosa non gli piace, ha fatto quello che hanno fatto anche altri governi, bisogna dire, in passato, cioè un nuovo disegno di legge penale e quindi aumento di pene fino a 60.000 euro di multa per chi bratta monumenti e poi minacce di DASPO, non ti puoi più avvicinare a un qualsiasi monumento in giro, non so se lo per quella città o addirittura in giro per l'Italia. Ecco, non ti piacciono i rave party? Ci sarà una sanzione penale. Imbratti un monumento per ragioni ambientali? Ci sarà una sanzione penale. Non c'è proprio alternativa nelle risposte pubbliche. È veramente la banalizzazione dell'uso dello strumento penale. Ecco, noi se dovessimo andare indietro alle radici della modernità penale, questo è proprio quello che non si deve fare. Cioè, la risposta penale è l'ultima risposta. È l'ultima risposta quando non hai altre risposte. E noi non abbiamo altre risposte a chi ci, diciamo, fa notare nei modi che possiamo ritenere giusti o sbagliati che esiste un macroscopico tema di rischio di sopravvivenza della Terra. Diciamo, io non imbratterei mai un monumento e quindi non è questo il punto, ma noi, rispetto a chi si muove comunque con strumenti anche di dissenso di quel genere, noi dovremmo trovare un'altra forma di risposta. Un'altra forma di risposta, quantomeno probabilmente, se io fossi ministro della giustizia o dei beni culturali, aprirei un canale di ascolto e comunicazione. Anche poi, ovviamente, glielo farei ripulire quel muro là, ma un canale di ascolto e di comunicazione. E perché altrimenti, cosa pensiamo? Che noi i destini dell'umanità li mettiamo nelle mani dei giudici penali?
E su questo una riflessione, come abbiamo ascoltato, l'hanno fatta anche i nostri collaboratori del GRC dal carcere di Rebibbia. Noi abbiamo tempo solamente per un ultimo brano da ascoltare insieme e torniamo indietro di qualche anno, torniamo agli anni d'oro degli Stone Roses. Questo singolo esce nell'estate del 90, questa è One Love. We'll be right back. One Love, Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata che abbiamo dedicato agli Stone Roses. Durante la settimana potete continuare a seguirci su Facebook, su Twitter e su Instagram, così come ad ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene anche suonati. Il nostro grazie va come sempre a Mauro De Santis per la sua preziosissima regia. L'augurio per tutti è quello di una buona settimana. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Connella. Walk